Laudetur Jesus Christus.
Mercoledì 12 marzo, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli. Il Papa al Gemelli, lieve miglioramento in un quadro complesso. Ucraina, Kiev dice sì a tregua di 30 giorni, USA ripristinano aiuti. Elezioni in Groenlandia, vince il centrodestra. Sono le 8 e 30 secondi, buongiorno da Gianmarco Murroni. La situazione clinica del Papa resta stabile con i medici che confermano i lievi miglioramenti all'interno di un quadro complesso. La sala stampa della Santa Sede ha offerto ieri aggiornamenti sulle condizioni di salute di Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli dal 14 febbraio. Ascoltiamo il servizio di Salvatore Cernuzio.
Nessun bollettino medico è stato diffuso nella serata di ieri, come già accaduto nei giorni precedenti, in considerazione del quadro di stabilità. Il Papa, del quale ricorreva il 67° anniversario dell'ingresso nella Compagnia di Gesù, sia la mattina che il pomeriggio ha seguito gli esercizi spirituali in collegamento con l'Aula Paolo VI, dove, da domenica, si riunisce la Curia Romana, che anche ieri sera ha recitato il rosario per la guarigione del Pontefice, guidato dal Cardinale Kurt Koch, prefetto del Dicastero per la promozione dell'unità dei cristiani. Nella cappellina del suo appartamento privato Francesco si è raccolto in preghiera, non ha ricevuto visite, dedicandosi alla meditazione come richiesto dal tempo degli esercizi spirituali di Quaresima. In mattinata ha ricevuto l'Eucaristia, poi ha proseguito le terapie prescritte e durante il giorno ha continuato l'ossigenazione ad alti flussi con l'uso dei naselli. Nel tardo pomeriggio sono attese ulteriori informazioni da parte dei medici, che lunedì hanno sciolto la prognosi ma si riservano di valutare un quadro clinico che resta ancora complesso.
Scenario internazionale. Accordo raggiunto tra USA e Ucraina, è già ripresa l'assistenza militare, la condivisione di informazioni di intelligence di Washington, ma soprattutto Kiev ha detto sì alla proposta di una tregua di 30 giorni. Ora la palla passa a Mosca, che ha fatto sapere di non escludere contatti con rappresentanti americani nei prossimi giorni. Roberta Barbi.
L'incontro a Jeddah tra Ucraina e Stati Uniti con la mediazione dell'Arabia Saudita è stato fruttuoso, revocata la sospensione degli aiuti militari e di intelligence a Kiev, un accordo sui minerali che sarà raggiunto il prima possibile, ma soprattutto sì a una tregua di 30 giorni, che ora però spetterà alla Russia accettare. Nessun commento finora da Mosca, tranne la possibilità di avere contatti con rappresentanti americani nei prossimi giorni, come dichiarato dalla portavoce del ministro degli esteri Zakharova. Un sospiro di sollievo a livello internazionale, infatti non tardano ad arrivare le reazioni positive ai colloqui. Un passo in avanti verso una pace giusta e duratura, scrivono sui social i vertici dell'UE, Ursula von der Leyen e Antonio Costa. L'Europa è pronta a svolgere appieno il suo ruolo insieme ai suoi partner nei prossimi negoziati di pace. In linea anche il commento del primo ministro britannico Keir Starmer. È più facile trattare con la Russia che con l'Ucraina, è stato invece il commento a caldo del presidente americano Trump, che ha fatto sapere che inviterà nuovamente il suo omologo ucraino Zelensky alla Casa Bianca, mentre la delegazione di Kiev, lasciando Jeddah, ha ribadito che nel processo di pace debbano essere coinvolti tutti i partner, Europa compresa.
Riflettori puntati su Doha, dove sono ripresi i negoziati indiretti tra Israele e Hamas per il prolungamento della tregua e il rilascio degli ostaggi. A Gaza intanto è emergenza umanitaria dopo la decisione israeliana di interrompere la fornitura di energia elettrica nella striscia. Nelle ultime 24 ore, inoltre, l'esercito di Israele ha effettuato vari raid a Gaza, uccidendo almeno 8 palestinesi. L'opposizione di centrodestra ha vinto le elezioni legislative in Groenlandia. Il voto ha premiato il Partito Democratico, formazione social-liberale, con oltre il 30% dei voti. Bene anche i nazionalisti, con il 23%. Netto calo, infine, per i partiti del governo uscente, gli ambientalisti di sinistra e i socialdemocratici. Il servizio di Luca Collodi.
Sia il Partito Democratico di centrodestra sia i nazionalisti sono favorevoli all'indipendenza dalla Danimarca. Il risultato a sorpresa è giunto dopo una giornata elettorale molto partecipata. La Groenlandia è una regione autonoma della Danimarca e conta 56.000 abitanti, la maggior parte dei quali di origine indigena. Il voto era sotto osservazione internazionale dopo che il presidente americano Trump aveva sostenuto di voler prendere il controllo del paese nell'Atlantico settentrionale, ricco di terre rare. Il successo del centrodestra e dei nazionalisti in Groenlandia, partiti finora all'opposizione sui partiti di sinistra che hanno governato per anni, indica che molti groenlandesi hanno a cuore questioni sociali come la sanità, l'istruzione, il patrimonio culturale e le politiche sociali. La rottura con la Danimarca non era sulla scheda elettorale, ma era nella mente di tutti. L'isola è in cammino verso l'indipendenza almeno dal 2009 e i 31 parlamentari eletti determineranno il futuro dell'isola.
Il governo siriano ha raggiunto un accordo con l'autorità a guida curda che controlla il nord-est del paese. L'intesa prevede un cessate il fuoco e la fusione della milizia curda sostenuta dagli Stati Uniti nell'esercito siriano. L'accordo sarà attuato entro la fine dell'anno e porterà tutte le aree controllate dai curdi sotto il governo centrale di Damasco. In cambio i curdi siriani otterranno diversi diritti, tra cui l'uso della loro lingua. L'intesa arriva nel pieno delle polemiche per i massacri della minoranza alawita avvenuti nelle zone costiere. Marco Guerra ne ha parlato con Alessio Stilo, esperto di Medio Oriente del CESI.
Dunque, l'accordo è senz'altro storico, è un accordo in 7 punti, i cui contorni però non sono ben delineati, nel senso che non è chiaro, ad esempio a livello militare, come le forze democratiche siriane saranno integrate nell'esercito nazionale unificato. Mentre per esempio l'accordo politico è abbastanza esplicito, dice che, in sintesi, che i curdi, le forze democratiche siriane, si integreranno nello Stato siriano venturo. Non è chiaro a livello militare come invece saranno integrate le forze democratiche siriane.
Per quanto riguarda le altre minoranze, a che punto siamo?
Il processo è più ampio. Nelle intenzioni dell'attuale amministrazione transitoria a Damasco c'è l'intendimento di integrare quanto più possibile le minoranze, però è chiaro che vi sono minoranze come gli alawiti che la caccia, no, agli alawiti, perché di questo si parla, dei giorni scorsi fa sorgere, no, il sospetto che gli alawiti stessi si percepiscano come un'entità che possa essere perseguitata. Quindi il futuro della Siria è, diciamo, un futuro ricco di incognite.
Non passa la fiducia nei confronti del governo portoghese guidato dal socialdemocratico Luis Montenegro, costringendo l'esecutivo alle dimissioni e il paese a tornare alle urne per la terza volta in altrettanti anni. Le nuove elezioni si potrebbero svolgere a maggio. Calin Georgescu non potrà candidarsi alle elezioni presidenziali del 4 maggio in Romania. La Corte Costituzionale infatti ha bocciato il ricorso del politico romeno contro il respingimento della sua candidatura deciso dall'ufficio elettorale centrale. La decisione è stata presa all'unanimità dai giudici della Corte Costituzionale. Ed è stato firmato ieri dal cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, e da Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico, un protocollo d'intesa riguardante la diffusione dello sport e della cultura paralimpica all'interno di luoghi quali parrocchie, oratori, centri di aggregazione ecclesiale. Sentiamo il servizio di Andrea De Angelis.
L'intesa mira alla realizzazione di un programma di promozione dell'attività sportiva per le persone con disabilità, ispirato al principio del diritto allo sport per tutti e al contrasto a ogni forma di discriminazione legata a qualsiasi condizione di disabilità. Attraverso l'attività motore sportiva e apposite campagne di sensibilizzazione si lavorerà dunque per migliorare le condizioni di pari opportunità delle persone con disabilità, utilizzando lo sport come strumento di inclusione sociale. È importante e necessario pensarsi insieme. In questo senso lo sport è uno strumento straordinario per favorire l'inclusione, formare e abbattere le barriere del pregiudizio, ha sottolineato il cardinale Zuppi. Grazie a questo accordo avremo la possibilità di rendere ancora più capillare il nostro lavoro di promozione dello sport per tutti in quegli straordinari luoghi di socialità e di incontro che sono le parrocchie e gli oratori, ha commentato Pancalli.
Almeno 130 milioni di bambine e bambini in 22 dei paesi tra i più colpiti durante la pandemia da Covid-19 continuano a rimanere esclusi dall'istruzione a causa della chiusura delle proprie scuole. Sono i dati di un'analisi di Save the Children. Ascoltiamo il servizio di Marina Tomar.
Dal gennaio 2022 sono stati moltissimi i bambini e le bambine che hanno subito chiusure scolastiche prolungate a causa della pandemia, mettendo così fortemente a rischio il loro futuro. In paesi come Filippine, Honduras, Bangladesh e Messico, la chiusura delle scuole è stata legata anche agli impatti della crisi climatica, che ha causato inondazioni e ondate di calore. La chiusura delle scuole per cercare di limitare la diffusione del virus, iniziata a marzo 2020 e andata avanti fino all'inizio del 2022, ha avuto effetti a lungo termine sull'istruzione dei bambini. I dati infatti evidenziano che nei paesi che hanno chiuso le scuole più a lungo, i piccoli hanno subito le perdite di apprendimento più profonde. Le Filippine in particolare hanno subito uno dei più lunghi lockdown scolastici durante la pandemia. A livello globale si stima che dall'inizio del 2022 e giugno 2024 sono 404 milioni i bambini di 81 paesi che hanno subito l'interruzione dell'istruzione a causa della crisi climatica e che questo numero rischia pericolosamente di aumentare.
Per ora è tutto da Gabriele Di Domenico in regia e da Gianmarco Murroni in studio. Grazie per l'attenzione. Tra poco il buongiorno di Radio Vaticana con voi. L'informazione torna alle 9.